In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Teniamo sempre presente nella nostra preghiera, dall'Eucarestia alle ore dell'ufficio, il Vangelo di questa prima tappa di Quaresima, l'insegnamento del Vangelo delle tentazioni di Gesù.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetti 6-13. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Voi dunque partirete con gioia, sarete ricondotti in pace. I monti e i colli davanti a voi romperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani. Invece di spini cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti. Ciò sarà gloria del Signore, un segno eterno che non sarà distrutto. Parola di Dio.
In questa seconda profezia, in questa seconda parte del capitolo 55, che chiude così le parole del profeta del secondo Isaia, e si può distinguere, almeno sul piano formale, perché non è sempre facile dedurre chi parla, se è il Signore o il profeta. Le due cose molte volte si accavallano, qui però all'inizio si potrebbe distinguere i versetti 6-7, dove parla il profeta, e così anche i versetti 12-13, come si potrebbe dedurre dall'ultimo stico del versetto 13, dove parla di nuovo il profeta. I versetti invece centrali, dall'8 all'11 compreso, sono in prima persona del Signore. Ecco a voi allora la parola.
Ma io provo a dire qualcosa rispetto al versetto 8, appunto, quando dice che i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, quindi questa differenza così abissale tra i pensieri di Dio e i pensieri dell'uomo, ma sì, mi sembrava che fosse da ricollegare proprio a quanto dice un attimo prima, quando dice l'empio abbandoni la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Forse proprio quello che fa la differenza tra i pensieri di Dio e i pensieri dell'uomo è questa sua infinita misericordia, diciamo questa larghezza del suo cuore che non ripaga gli uomini, il popolo, secondo forse quello che umanamente potrebbe meritare, ma la misura di Dio è un'altra. Insomma, c'è veramente questa misericordia infinita che è data da Dio. E quindi proprio questo invito al versetto 6: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Lo vedevo proprio, come dire, come una conseguenza di questo immenso amore del Signore, che lo porta ad essere vicino al suo popolo, vicino all'uomo, e quindi il popolo lo può trovare, lo deve cercare perché lo può trovare, perché il Signore si fa vicino, il Signore cammina col popolo. E vabbè, poi non dico nulla rispetto poi mi sembrava bellissima questa promessa riguardo alla sua parola, che non ritorna a lui senza effetto. È veramente una promessa bellissima, come adesso non ricordo il capitolo dove abbiamo letto che la parola di Dio rimane per sempre.
All'inizio. 40, versetto 8.
E qui mi sembra proprio il compimento, cioè quella parola che rimane per sempre è questa parola che non ritorna a lui senza aver compiuto ciò per cui lui l'ha mandata.
Ho pensato che questa parola che non torna indietro è la sua promessa anche rispetto all'esilio. Mi aiuta molto ascoltare a fiume Isaia in una traduzione, diciamo, interconfessionale, perché a volte ha delle glosse che illuminano. Al versetto 12 suggeriva così: voi dunque uscirete o partirete da Babilonia con gioia. Partirete da Babilonia con gioia, questo aiuta a capire il contesto, cioè la conclusione è: ve lo prometto, sarete liberati, cioè la mia parola non torna indietro. E anche questo versetto, che è stato commentato anche con la scelta del Salmo responsoriale, cioè i miei pensieri non sono i vostri pensieri, riguarda il perdono, che è il versetto prima: ritorni al Signore che avrà misericordia di Lui. Quindi veramente c'è un ritorno al capitolo 40 che dice: consolate il mio popolo perché ha ricevuto doppio castigo per tutti i suoi peccati. Cioè la correzione dell'esilio ha un termine, e tutto questi capitoli di Isaia non ci dicono altro che questo, che c'è stata effettivamente una correzione, una punizione, ma non per sempre. Il Signore ha in progetto di fare tornare. E quindi questi versetti sulla parola, che noi li usiamo, insomma, a Natale, perché l'allusione o comunque la suggestione del termine parola ricorda il verbo. Qui si parla di una cosa ben precisa, è la promessa di Dio rispetto al termine di una correzione, di un castigo. E poi chiaramente, come tutte le profezie, sono nei secoli reinterpretate, rilette e applicate a situazioni diverse. E poi mi piaceva anche la finale, che parla di un segno eterno, della fama del Signore. Questo sarà fama del Signore, un segno eterno che non scomparirà. Il fatto di partire, forse, più che la natura che partecipa a quest'uscita. Comunque un segno eterno, il fatto che appunto la promessa non si è perduta con questo esilio a Babilonia, che sappiamo che è una pietra miliare nella storia della salvezza, perché anche la genealogia di Gesù ce lo dice, che divide la storia di Israele in queste tre tappe: Abramo, Davide e l'esilio.
Questi primi versetti mi avevano riportato al Magnificat, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, eccetera. E quindi questo sperimentare la misericordia di Dio, appunto nel momento favorevole, e che è adesso il momento favorevole per noi, adesso nella Quaresima.
Forse si può aggiungere anche un'altra cosa, quando dice: le mie vie non sono le vostre vie, lo dice anche Mello, ma anche a me era venuto in mente, cioè forse vuole anche dire che le vie per questa misericordia che lui fa al popolo, appunto, non sono comprensibili. No, io penso al servo, alla figura del capitolo 53, attraverso la quale è venuto questo perdono, no? Perché appunto si è caricato delle nostre, dei nostri peccati, eccetera. Poi dice appunto che nessuno l'avrebbe mai pensato, no? Vedendolo così. E invece proprio attraverso l'offerta che il servo fa di se stesso si allarga appunto e viene questo grande perdono di Dio. E quindi mi sembrava che qui ci potesse essere un richiamo, non so se esplicito o implicito, a questa cosa, cioè questa compassione che Dio ha non è gratuita, cioè è gratuita e non è gratuita, cioè passa attraverso questa offerta di questo servo. E forse appunto è anche per questo che dice: le mie vie non sono le vostre vie, cioè sono impensabili, ecco. E là dove sembrava tutto una sconfitta, invece proprio lì questa cosa fiorisce. Ecco, per cui sembra che quanto a noi, come dire, è già tutto fatto, perché appunto Dio dice: le mie vie non sono... Voi cercate il Signore, sembra che sia l'unica cosa da farsi. Tra l'altro il Vangelo oggi è molto vicino a questo testo.
Io mi ero dimenticato una cosa che volevo dire, se posso aggiungere. Quando dice: non ritornerà a me senza effetto, questa parola, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero. Certamente è il ritorno, è l'adempimento della parola del ritorno, però ho pensato anche che il popolo ritorna, come sappiamo da altri libri, il popolo ritorna col cuore infranto e col cuore rotto per la lezione dell'esilio. Quindi l'effetto c'è stato, perché il popolo ritorna diverso.
Non torno su punti particolari. No, mi viene da sottolineare, cioè se l'invito alla conversione, al ritorno al Signore, è così insistente come è qui e viene fondato sulla immensa capacità di perdono del Signore, no? Pare che sia sulla certezza dell'opera di Dio, la mia parola non torna indietro. Mi sembra che la sostanza, l'insistenza è sulla conversione, ma la conversione è fondata, questo invito alla conversione si fonda sulla vicinanza del Signore. È la logica, una logica simile a quella con cui si apre il Vangelo, cioè il ministero del Battista e anche di Gesù, secondo Matteo per esempio. Il regno di Dio è vicino, perciò convertitevi. Cioè questo è il momento di tornare al Signore, dal momento che il Signore è vicino. Questa è la logica, è la medesima, mi sembra, no? E allora qui, se si insiste tanto su questo e si fonda la conversione su queste enormi certezze che vanno credute, cioè che Dio è capace di perdonare e che la sua parola infallibilmente si realizza nella storia, allora vuol dire, si potrebbe appunto ricavare da questo uno dei grandi temi, per esempio, della teologia rabbinica, che è la potenza della conversione. È vero che tutto, come diceva prima Anita, in un certo senso è fatto, anche se è tutta una profezia in realtà, è da fare, è promesso, però è presentato come una cosa che fa Dio e che è sicuro. Però deve essere importante la conversione. Perché insistere altrimenti? Perché il Signore avrebbe bisogno, se tutto va da sé, di insistere tanto, ciò che suppone anche la fede, non si può non solo semplicemente, suppone un atto di credete, difatti ne troviamo la stessa logica nel Vangelo, credete al Vangelo e convertitevi credendo a questa buona notizia. Il Vangelo in questo caso vuol dire così, convertitevi cominciando col credere alla verità di questa vicinanza di Dio. E mi sembra una cosa simile, quindi la potenza della conversione, e la conversione è presentata, mi sembra qui, come la vera collaborazione all'opera di Dio. E l'opera di Dio, è vero, diciamo, forse qui, come insisteva Sara, il quadro è quello dell'esilio ed è quello del ritorno. Ma queste frasi sono anche, come quella del versetto 8 e 9, hanno anche un eco, ecco, che va oltre il problema dell'esilio. Le mie vie sono incomprensibili, sono diverse da quelle dell'uomo. Vuole anche dire che le vie di Dio sono incomprensibili. Non si possono capire, pretendere di capire le vie di Dio. Anche se poi Dio le rivela, le mostra, a un certo punto le mostra. Ecco, finisco con... Mi è venuto in mente adesso, mentre parlavate, può essere non troppo lontano da questi capitoli, anzi, quello che è i primi capitoli della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo parla della sapienza, dice la sapienza dell'uomo, eccetera, ma poi dice fra i perfetti, sì, anche noi parliamo di sapienza fra i perfetti, però una sapienza che è la sapienza di Dio, che è sconosciuta. È interessante che Paolo, adesso prendevo lo spunto da una cosa che aveva detto Anita prima, è interessante che Paolo in questo quadro si riferisce alla croce di Gesù, la sapienza vista da parte di Dio. Questa è la sapienza di Dio, quello che Dio ha inventato è una cosa difficile da capire, incomprensibile, che è la passione, morte e risurrezione del suo figlio. Questa è la sapienza di cui si parla lì, no? Sapienza della croce, come dice Paolo. E mi sembra, dice, noi abbiamo il pensiero di Cristo, perché Dio rivela, però non significa, a mio parere, che questo renda questa comunicazione, questa rivelazione ragionevole, cioè comprensibile umanamente, rimane misteriosa. E difatti abbiamo altre parole, anche di Paolo stesso, dove lui si ferma davanti al mistero, per esempio in un caso particolare ma centrale per Paolo, che è il mistero di, noi chiamiamo il mistero di Israele, finisce proprio così, capitolo 11, lettera ai Romani. Oh, grandezza della sapienza, non possiamo sapere nulla. Come facciamo a sapere quello che Dio ha pensato? Lo vediamo pian piano, a ogni svolta, a ogni tappa, guardando indietro e dicendo, ah, però non è mica finito, c'è tutta la sapienza ancora davanti.